Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità che sta solitario nella foresta. Tra fertili campagne, pascoli in Basan e Galad come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che togli l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serva per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri, fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Mi alzerò, andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e tutti i peccatori per ascoltarlo. Allora i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e anche mangia con loro. Allora Gesù disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia. Ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. E allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. E così si alzò e andò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre si rivolse ai servi e disse loro: «Presto, presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto, è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino casa, udì musica e danze. Allora chiamò uno dei servi e gli domandò: «Che cosa sta accadendo?» E quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Allora egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa, rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Ora, dopo i due passaggi di ieri e dell'altro ieri, nei quali prima Luca, poi Matteo, ci presentava Gesù attraverso la sua parola, l'altro giorno con la parabola del ricco e di Lazzaro, ieri con la parabola dei vignaioli, ci presentava appunto Gesù che stava in un certo senso facendo capire quanto erano distanti i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti, gli anziani del popolo dalla verità di Dio. E quindi le parabole l'altro ieri erano rivolte ai farisei, ieri erano rivolte ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, oggi ancora la parabola è rivolta ai farisei e agli scribi. Perché? Perché il contesto è Gesù che si circonda di pubblicani e di peccatori. Ma si circonda perché? E perché pubblicani e peccatori lo vanno a cercare per ascoltarlo. E allora la parabola. Questa parabola che ha ovviamente colpito l'atteggiamento dei farisei e degli scribi, specialmente con la figura del figlio maggiore che si trova nei campi. Chi sarà questo figlio maggiore? Chi è il più giovane figlio che se ne va? Chi è il padre? Ovvio che in questa parabola Gesù vuole indicare la situazione che sta vivendo e soprattutto quella situazione che in quel momento era specifica, cioè lui che è circondato da peccatori e da pubblicani. Pubblicani e peccatori che lo vanno a cercare, quindi sono loro che ritornano a Gesù. Ed è l'esperienza del figlio che ritorna al padre, sente la nostalgia del padre e quindi si mette in cammino per tornare. Allora, questo contesto ci permette adesso di capire la parabola. Quali sono gli elementi che Gesù vuole sottolineare in questa parabola? Allora, innanzitutto gli elementi sono, direi così, contestualizzati in una casa, il padre e i due fratelli. Quindi questa casa che cosa rappresenta per Gesù? Questa casa è proprio, diciamo così, l'immagine, il simbolo dell'umanità. Quell'umanità che nelle altre parabole è paragonata in tante altre maniere, per esempio i terreni in cui viene gettato il seme, poi la rete che raccoglie i pesci di tutte le qualità, buoni e cattivi. È questa umanità dunque che invece oggi è rappresentata da quella casa, il padre con i suoi figli. Ma in modo ancora più specifico non è tutta l'umanità, ma in modo specifico è il popolo di Israele. Il popolo di Israele che ha in sé, e quindi popolo giudaico, chiamiamolo come vogliamo, sicuramente il contesto di popolo di quella generazione in cui vive Gesù. La quale generazione, il quale popolo è proprio formato da queste due parti. Pubblicani, peccatori, scribi, farisei, sommi sacerdoti. E però tutti appartengono all'unica casa, la casa del padre. Che cos'è che li fa essere appunto appartenenti alla casa del padre? Ovviamente la legge, perché è sulla legge che questo popolo si ritiene popolo di Dio. È sulla legge che questo popolo si ritiene essere il popolo che ha come padre Dio. Però in questo popolo che ha come padre Dio ci sono i fedelissimi e ci sono quelli che sono infedeli. Però fedeltà e infedeltà determinata dalla legge. Infatti l'obiezione del figlio maggiore è un'obiezione legale, perché dice: io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, la legge, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Il merito: io ho sempre obbedito alla legge, ma tu non hai mai riconosciuto. Quindi il fariseo, lo scriba, i sommi sacerdoti che applicano la legge, ma per avere il merito. Quindi io non sono come tutti gli altri uomini, perché io, quindi tu mi devi giustificare il merito. Ed è esattamente quello che il figlio maggiore, nella parabola, esprime. Però questa è la parte, diciamo così, elitaria del popolo di Israele. Sono gli scribi, i farisei, i sommi sacerdoti, gli anziani del popolo, i capi del popolo, insomma, sono loro che si ritengono quelli che sono sempre stati con Dio, hanno sempre obbedito alla legge. Ma ovviamente nel contesto di questo popolo ci sono anche i peccatori, pubblicani, peccatori, prostitute, eccetera. Ma chi sono costoro? Sono quelli che hanno abbandonato Dio? Sono quelli che non pensano più a Dio? No, sono quelli che non seguono più la legge. Sono quelli che sono dichiarati tali, ovviamente, dalla legge. Ma la legge era sacra. Pertanto, se sei condannato dalla legge, veniva ovviamente logico dire: se io sono condannato dalla legge, sono condannato da Dio, perché la legge viene da Dio. E quindi si sentono condannati da Dio. È ovvio che questo però era quanto farisei e scribi andavano insinuando, perché pubblicani, peccatori, prostitute, lebbrosi, tutta gente che doveva essere tenuta lontano perché portava su di sé appunto la maledizione,
cioè Dio non è più con loro. Ed è la contestazione del figlio maggiore. Come? Ora che è tornato tuo figlio, il quale ha divorato tutte le tue sostanze con le prostitute, praticamente, ha violato la legge, non è mai stato obbediente alla legge, ha fatto tutto senza più obbedire alla legge. E con quale coraggio adesso viene ancora da te? È davvero la preoccupazione dei farisei e degli scribi nel vedere che pubblicani e peccatori vanno a cercare Gesù. Allora, questa divisione del popolo, quindi nella generazione giudaica ci sono questi due elementi fondamentali, no? Il figlio maggiore, quindi la parte elitaria del popolo, quell'essere elitario in rapporto alla legge. Quindi quell'essere elitario vuol dire essere perfetti osservanti della legge, ineccepibili. Ecco. Mentre l'altra parte è la parte, diciamo così, di debolezza, è la parte che non rispetta più quelli che sono i parametri della legge, tant'è che appunto sono considerati esclusi, sono pubblicani peccatori, esclusi. Ora, è evidente che questa situazione nella parabola ha la sua evoluzione, quindi ha il suo messaggio. Dove vuole portarci la parabola? Vuole portarci a un'analisi, l'analisi dei due personaggi, che è molto importante. Perché? Cominciamo con il figlio che ha dilapidato tutto il patrimonio. Cominciamo col figlio che se n'è andato. Quindi cominciamo con i pubblicani e i peccatori. Che cosa hanno di particolare i pubblicani e i peccatori? Hanno una caratteristica che va a, direi così, a porsi come contrasto con i farisei e gli scribi. E la caratteristica è questa, che i peccatori e i pubblicani cercano Gesù. Farisei e scribi lo vogliono allontanare. Allora, il fatto che i pubblicani e i peccatori cercano Gesù, che cosa vuol dire? Vuol dire che pubblicani e peccatori dentro hanno il richiamo di Dio e lo sentono. Non solo, ma lo obbediscono perché vanno a cercare Gesù. Allora, questo travaglio dei pubblicani e dei peccatori che alla fine li vedi che vanno a cercare Gesù, questo travaglio è esattamente il travaglio del figlio minore, mentre sta pascolando i porci. È vero che sta pascolando i porci, è vero che non ha le carrube da mangiare, però dentro a quel ragazzo che cosa affiora? Affiora la nostalgia del padre. Io voglio stare con mio padre, perché ho capito che là io sto bene. E si alza e va da suo padre, ritorna a casa. Allora, quel travaglio che cosa rappresenta? Rappresenta esattamente quello che avviene nei pubblicani, nei peccatori che cercano Gesù. Perché lo cercano? Ecco, la pretesa di Gesù è far capire questo. Perché mi stanno cercando? Perché dentro in loro si è risvegliato il desiderio di Dio. Loro sono condannati da voi. Siete voi che avete detto che Dio li ha allontanati. Ma loro non hanno spento la nostalgia di Dio. E il fatto che lo cercano sinceramente è proprio questo, che riconoscono Gesù. E stando con Gesù, che si sentono essere con Dio. Vi ricordate anche come Luca ci trasmetterà poi anche l'episodio di Zaccheo, eh? Zaccheo che vuole a tutti i costi vedere Gesù, e quando Gesù entra nella sua casa, Zaccheo cambia, Zaccheo guarisce da quella situazione che lo consideravano lontano da Dio, pubblicano. Allora, quel figlio torna da suo padre, torna a casa, e i peccatori e i pubblicani tornano a casa, cioè cercano la casa dove c'è il padre, riconoscono Gesù, e lì trovano Dio, cioè si sentono accolti da Dio, si sentono, direi così, trattati festosamente da Dio, hanno capito che Dio non li ha mai allontanati, ma si sono allontanati loro, anzi, li hanno allontanati, è la legge che li ha allontanati da Dio, e la legge proclamata dai cosiddetti maestri li hanno convinti a sentirsi lontani da Dio, a sentire che Dio non li vuole più, peccatori e pubblicani. Adesso detto così da noi può sembrare una cosa così scontata, pubblicano, ma detto allora era una cosa gravissima, perché voleva dire mettere la persona in condizione di non avere neanche più rapporti sociali. Era veramente l'esclusione dal popolo. Il popolo doveva guardare come pericolosa quella persona. Era tremenda l'accusa di pubblicano, eh? Quindi, facendo così, è chiaro che la persona si sente indegna anche nei confronti di Dio. Però quel figlio diventa il simbolo di queste persone che o perché sono peccatori per conto loro, cioè non sono riusciti a più a vivere secondo il volere di Dio, o perché dichiarati tali, tuttavia sia in un modo che in un altro sentono dentro di loro la lontananza di Dio. È come se sentissero Dio come colui che castiga ancora una volta. Ma ovviamente ci dice Luca, ci dice Gesù in questa parabola, che quando il figlio si rende conto che la vera situazione che lo tranquillizzerà è ritornare al padre, finalmente questo momento di lucidità lo spinge a ritornare. Ma questo momento di lucidità cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento il figlio si rende conto che il padre lo avrebbe comunque accolto sempre, perché è padre. Quindi ha in sé finalmente la coscienza della vera paternità. Mio padre non mi ha mai abbandonato, sono io che mi sono allontanato, sono loro che mi hanno detto che sono Dio mi ha allontanato, ma lui non mi ha mai abbandonato, tornerò da mio padre. Ecco che i peccatori e i pubblicani vanno a cercare Gesù, perché in lui sentono di poter dire che si sono ristabiliti nel rapporto con Dio. Quel Gesù ci fa risentire la vicinanza di Dio. Quel Gesù è davvero il simbolo di che cosa? È il simbolo di quello che il padre ha detto, no? È il simbolo del vestito più bello, è il simbolo dell'anello messo al dito, è il simbolo dei sandali ai piedi, è il simbolo del vitello grasso ammazzato, è il simbolo della festa. Insomma, quel Gesù è la festa. Perché quel Gesù è il simbolo del Padre che fa capire al peccatore e al pubblicano in questo caso, fa capire che era ora che si svegliassero, perché lui non li aveva mai abbandonati, li ha sempre aspettati. E adesso la festosità, il fatto che ritrovino Gesù è la festa, perché in Gesù davvero risentono la presenza di Dio, la presenza del Padre. Quindi quel figlio è tutto questo travaglio che avviene in coloro che o per ignoranza o perché dichiarati tali comunque si sentono nella condizione di essere in qualche modo lontani da Dio, allontanati da Dio. E ciò che in loro deve cambiare è proprio questo, che non è Dio che li allontana, ma sono loro che si allontanano. Infatti è bellissima la parabola, perché non è il padre che allontana il figlio, ma è il figlio che dice al padre: me ne voglio andare. È importante questa introduzione alla parabola, perché ci fa capire come veramente Dio non allontana mai nessuno, anzi, Dio è preoccupato se l'uomo si allontana da lui, però non può fare niente. Perché? Perché appunto Dio ha promesso di rispettare la libertà dell'uomo. E infatti quel ragazzo prende e va, e il padre non lo ferma, non cerca di convincerlo, perché tanto se tu pensi di convincerlo ma dentro non c'è la chiarezza, non c'è la decisione, non c'è la volontà, non dura quel convincimento. Allora il padre cosa fa? Il padre rispetta la libertà, e a costo di avere danno. Infatti il figlio maggiore subito lo sottolinea, quando dice: ma come? Ma questo tuo figlio che cosa ha fatto? Ha divorato tutte le tue sostanze, ti ha rovinato. E tu lo accogli così? Ma il padre è padre. Il padre non l'ha mai allontanato, anzi, il padre stava aspettando che ritornasse. E questo è il messaggio della parabola, Quindi una visione diversa di Dio, che non è quella appunto dei farisei e degli scribi. Il figlio maggiore non ha capito niente, quindi farisei e scribi non potranno capire. E la parabola è forte per questa ragione, perché finisce così, finisce col dirci che difficilmente, come dirà Gesù, farisei e scribi entreranno nel regno, perché non capiscono, perché sono chiusi. Ma quella chiusura, quel non capire, è dovuta a che cosa? È dovuta al fatto che dentro loro non cercano Dio, ma usano Dio per se stessi. Infatti il figlio che cosa mette in luce? Mette in luce subito se stesso, perché appunto dice: io ti servo da tanti anni, non ho mai disubbidito a un tuo comando, io sono meritevole, ma per quello che ho fatto io. Quindi non ho neanche il dubbio di chiedermi se tu sei contento di quello che io ho fatto, lo decido io. E appunto sarà la ripresa della parabola del fariseo: io, non come tutti gli altri, io sono diverso. Però è uscito fuori non giustificato. E così è la finale di questa parabola. La finale di questa parabola che vede il padre definire le cose. Cioè, anche se tu mi contesti, io non mi comporto come vuoi tu. Io faccio festa, perché io mi rallegro del fatto che tuo figlio è tornato in vita. Cioè, mi rallegro perché tuo figlio ha ritrovato suo padre. Ed è quello che io aspettavo. Che tu non lo capisca, non so cosa dire, stai pure fuori dalla festa. Ecco, la parabola non è una parabola che indica un Dio che in un certo senso si lascia condizionare, no, dagli uomini, e neanche da quello che possono essere chiamati i meriti. Dio non si lascia comprare, non si lascia convincere dagli uomini che cercano da lui il riconoscimento del merito. Non sa cosa farsene. Dio non ha bisogno, perché lui è Dio, semmai è l'uomo che ha bisogno di lui. E allora ecco, quel ragazzo ha capito questo, e quel ragazzo ovviamente è paragonabile, non, ma come spirito voglio dire, è paragonabile appunto al pubblicano della parabola, no? Se il fariseo è così esaltato, il pubblicano è così umiliato, al punto che non osava neanche alzare gli occhi al cielo, però era lì, ha espresso il suo bisogno di Dio. Dio però la sua condizione non glielo permetteva. Non son degno, gli diceva, abbi pietà di me.
ed è lo stesso linguaggio che viene usato dal figlio quando torna dal padre. Però il pubblicano è uscito fuori giustificato e il figlio tornato è festeggiato. Certo, perché Dio aspetta solo questo. Non aspetta, anche qui no, non aspetta chissà quale, aspetta solo questo, che tu gli esprima la volontà di stare con lui, perché hai capito che in lui hai veramente la pienezza della tua vita. Tornerò da mio padre e non mi mancherà nulla, gli dirò solo, anche se mi tratti come servo, va bene, l'importante è che io stia con te. Ed è il pubblicano, quando dice: Signore, io sono un peccatore, non sono degno, non alza neanche gli occhi, però abbi pietà di me, fammi sentire la tua vicinanza, lasciami pure nell'umiliazione, ma fa che questa umiliazione sia vissuta sapendo che tu mi stai vicino, è la tua vicinanza che conta. E quel figlio la stessa cosa: ho capito, devo stare con te padre, trattami pure anche come un servo, ma l'importante è che mi lasci qui, dove c'è la tua presenza. Ed è questa la bellezza che spinge ancora di più il padre a aumentare la festa. Perché questo mio figlio era morto, adesso è tornato in vita. È tornato in vita. È chiaro che appunto farisei e scribi non possono capire questo, è troppo difficile, perché sono troppo chiusi. Certo, per loro sono i pubblicani e i peccatori che sono chiusi, che non sanno, che non hanno la possibilità di sentirsi uniti a Dio. Ma non è così, è il contrario. Sono proprio i farisei e gli scribi che sono chiusi. Loro che pensano di essere nel giusto sono invece lontani dalla capacità di comprendere la presenza di Dio. E infatti non corrono certamente ad ascoltare Gesù. Ecco, allora anche questa parabola ci viene riconsegnata. È chiaro che il contesto nostro non è più quello di pubblicani, peccatori o di farisei, di scribi, però applicandolo che cosa si intende? Ora si intende dire che il nostro contesto invece può essere, perché quando Luca consegna questo alla comunità cristiana, il contesto è, sì è vero che pressappoco ci sono ancora gli stessi elementi che vogliono imporsi, però c'è una novità che avviene in un contesto di comunità cristiana. Allora, come si applica questa parabola alla comunità cristiana? Va colto bene il tema, perché a parte la figura degli scribi, dei farisei, dei pubblicani, dei peccatori, però queste sono appunto un richiamo a due elementi. Primo, la presunzione. Quindi il pericolo nella comunità cristiana che potrebbe ripetere la situazione del figlio maggiore è la presunzione. Quella presunzione che avvolge il cuore e che convince la persona di rapportarsi, in questo caso, anche al Vangelo di Gesù, però con lo scopo del merito. Cioè, io posso anche dire di essere cristiano, ma il tuo essere cristiano, cosa ti serve? Serve a dare gloria a Dio o a cercare l'interesse tuo? La presunzione è questa che ti fa cercare, in un certo senso, il tuo interesse. Quindi, quei cristiani che dicono: io osservo quelle quattro cose che mi permettono di essere cristiani e poi sono a posto. In altre parole, l'essere cristiani che non ha più la forza di essere quella presenza di Gesù che ti cambia la vita. Cioè, è l'incapacità di aderire con la vita, non tanto col pensiero, con la vita. E se tu aderisci col pensiero e basta, ricadi nella forma farisaica. Anche se appunto adesso il confronto non è più su quel Gesù che cammina sulle strade, ma il confronto è sul Vangelo di Gesù. E quindi è sull'essere cristiani. Beh, il richiamo di Luca è proprio questo. Attenti a non essere cristiani solamente a livello, diciamo, di pensiero, come erano i farisei e gli scribi a livello di pensiero nei confronti di Dio, perché per loro il pensiero qual era? Osservo la legge. E osservando la legge siamo sicuri di essere a posto con Dio. Quindi quei farisei e quegli scribi non avevano neanche il sospetto di dire: ma la mia vita è veramente conforme al volere di Dio? Quello che faccio, lo faccio veramente per essere conforme al volere di Dio o lo faccio per me stesso? E questo dubbio non c'era neanche nei farisei e negli scribi. Ed è il pericolo che avviene anche tra i cristiani. Quando si tratta la fede, quindi quando si tratta il rapporto con il Vangelo, solamente a un livello, direi, teorico, no? Che non ha niente a che vedere con la nostra vita. Quindi io credo a Gesù, credo al Vangelo, magari anche ne parlo, ma quanti cristiani fanno così? Però la mia vita è impostata su altri parametri, perché viviamo in questo mondo, quindi è questo mondo che mi detta i parametri della mia vita. È la situazione degli scribi e dei farisei, che si ripete. E il pubblicano invece, e quindi il figlio minore, chi sarà nella comunità cristiana? Sarà quello che fa fatica a vivere la coerenza con il Vangelo, anche nel dubbio, anche nella perplessità. Perché? Perché non ha chi lo guida, perché non ha chi gli conferma, e perciò è quello, diciamo così, il peccatore nella comunità cristiana, inteso dalla parabola, è quello che agisce, cerca di agire, ma non avendo la conoscenza, ovviamente cade nell'errore. E quando cadi nell'errore lo capisci, lo senti. E quando cadi nell'errore però dentro ti tormenti, perché dici: ma allora, cos'è che sbaglio? Dov'è che sbaglio? E allora la tua ricerca è la fatica di trovare ancora una volta la verità, cioè di ritrovare quel Vangelo di Gesù che ti dice la verità. Ecco, Luca, riconsegnando questo testo, fa capire che nella comunità cristiana è assolutamente necessario che ci sia sempre la presenza, appunto, dell'annuncio del Vangelo come verità, perché altrimenti l'uomo è in balia di quella situazione che non lo conduce più a sentire in sé la presenza di Dio. È lo stato di peccato. Quello stato di peccato che vuole disturbare e vuole distruggere la vita della persona. E allora, ecco, anche per noi il messaggio è chiaro. Paolo dirà, l'abbiamo citato qualche giorno fa, lo dirà nella lettera ai Romani: noi dobbiamo rispondere alla fede. Ma se non abbiamo l'annuncio, come facciamo a rispondere alla fede? Cioè, se non c'è la conoscenza del Vangelo di Gesù, come facciamo a rispondere alla fede? Ecco, l'anelito del peccatore, che sente la nostalgia di Dio ma non sa come raggiungerlo. Sente che qualcosa non va, sente che la vita diventa quasi tristezza, no? Infatti pascolava i porci e aveva bisogno di mangiare le carrube, ma nessuno gliene dava. È la fatica della vita. Quella vita che sembra quasi che ti è tutta contro e nessuno ti sa dire dove sta la risposta a questa situazione. E la parabola appunto ci dice: devi cercare in te stesso. E cosa devi cercare in te stesso? Devi cercare il modo di raggiungere quel Dio che darà di nuovo pienezza alla tua vita. Tornerò da mio padre. E quel Dio ti è dato solo, come dice appunto Paolo, nell'annuncio del Vangelo. La risposta alla fede può stare solo quando c'è l'annuncio del Vangelo. Allora anche stamattina, ovvio, siamo chiamati a questa obbedienza al Vangelo di Gesù. Perché? Perché è la strada che ci permette di avvicinarci sempre più alla casa del Padre, cioè allo stare con Dio, dove non mancherà nulla, dove davvero la nostra vita potrà godere la pienezza. E quel ragazzo finalmente adesso gode la pienezza. quella pienezza che è rappresentata appunto da tutte quelle quegli accorgimenti che il padre fa, no? La pienezza è il vestito più bello, sentite, il vestito più bello è la pienezza. Poi mettetegli l'anello al dito, poi i sandali ai piedi, tutti particolari, no? Che dicono pienezza, c'è tutto. Il vitello più grasso, fate festa, pienezza, perché nella casa del Padre c'è pienezza, perché Dio davvero è pienezza della tua vita. Però devi arrivare lì, perché capite, se non c'è il travaglio interiore, tu puoi stare nella casa del Padre, ma non gusti la pienezza. Il figlio maggiore non gusta la pienezza. È incredibile, eh? Sei col Padre, ma capisci? Tu non gusti la pienezza, perché? Perché vai a rimproverare il Padre che non ti ha mai dato un capretto da consumare con i tuoi amici. Cioè, tu sei nella casa del Padre, ma non capisci che cosa voglia dire stare col Padre. Non godi della pienezza, quindi Dio per te non è pienezza. Il punto sta lì. Invece, per il figlio minore, il Padre è la sua pienezza. Andrò da mio Padre, starò lì anche come servo, ma basta che ci sia Lui. Quindi la nostra fede ci deve portare lì. Quindi Gesù è quello che ci conduce a sentire la pienezza di Dio, perché Gesù è la casa del Padre, dove abita il Padre. Infatti ricorderete l'Apocalisse, come finisce l'Apocalisse? Con quella bellissima visione, che al posto del Tempio, sul monte Sion, che cosa appare? Appare l'agnello immolato. Quindi la casa di Dio non è più il Tempio di Gerusalemme, ma la casa di Dio è Gesù. Quindi se tu entri in quella casa, trovi la pienezza. È la famosa città santa scesa dal cielo, la quale è illuminata da che cosa? Dalla luce dell'agnello. E cos'è la luce dell'agnello? È la presenza di Dio, è la casa del Padre. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci aiuti a capire questo passaggio importante, no? Dentro di noi dobbiamo essere desiderosi di vivere sempre di più in obbedienza al Vangelo di Gesù, perché nel Vangelo di Gesù noi abbiamo la certezza di entrare nel godimento della pienezza di Dio, perché Gesù è la casa del Padre. Distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Però non intendeva più il tempio fatto di pietre, intendeva il tempio del suo corpo. Quindi il nuovo tempio è Lui, la casa del Padre è Lui. Allora ecco, chiediamo al Signore proprio che questa parola ci guidi sempre di più. La nostra attenzione deve essere quella di non allontanarci mai da questa coscienza. Io devo vivere come Gesù mi dice, perché il vivere come Gesù è uguale al mio entrare nella casa dove trovo la festa, perché trovo la presenza del Padre. Allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore dicendo davvero insegnaci ad essere sempre capaci di obbedire solo alla tua parola. E lo diciamo ancora con la preghiera numero 3.